Nippreżentaw sensiela ta' intervisti ma' lecturers minn Universitajiet barranin imħija lina mill-Mediterranean Institute tal-Università ta' Malta. Produzzjoni ta' Dr. Simon Merġija.
Sidinkom għal-programm ieħor mis-sensiela li jiena qed nagħmel ma' visiting lectures fl-Università ta' Malta li huma mistiedna tal-Mediterranean Institute. Illum magħna għandna lill-Professur Giovanni Lobrano li huwa professur ta' diritto Rumano fl-Università ta' Sassari, Sardegna, vuol dire l-Italja, li ħan kun qed nitkellmu miegħu matul dan il-programm fuq aspetti diversi, inkluż ukoll l-aspett ta' studju. Bħalma ġara fil-programmi l-oħra, nużaw kemm jista' jkun il-lingwa tal-ospiti tagħna u llum il-professur Lobrano ħankun qed nitkellmu miegħu bit-Taljan. Allora, come hai detto ai nostri ascoltatori maltesi, benvenuto professor Lobrano al nostro programma. Parliamo con te su vari aspetti. Prima di tutto mi interessa di avere un aspetto, un po' un profilo, un piccolo profilo biografico.
Sì. Beh, io sono, come hai detto prima, professore ordinario di diritto romano nella facoltà di giurisprudenza della Università degli Studi di Sassari. In questo momento sono anche il preside, il decano della facoltà di giurisprudenza. Ho avuto anche qualche esperienza politica, sono stato nel passato membro del governo regionale sardo e in questa veste ho prodotto sia la legge che adesso disciplina i rapporti del personale che dipende dalla regione sarda e anche un progetto di riforma dello statuto regionale, un progetto generale di riforma dello statuto regionale. Questo progetto invece non si è trasformato in legge perché ancora, nonostante siano passati 10 anni, in Sardegna si discute su come fare la riforma dello statuto regionale.
Prima di spiegare anche alle persone maltese che cos'è un statuto regionale, perché qua a Malta abbiamo una sola legge, diciamo così, un solo diritto dello Stato che valga per tutti senza nessuna differenza, perché non abbiamo il concetto di regioni. Ma prima di spiegare questo agli ascoltatori maltesi, è molto interessante questo che hai detto, perché molte volte c'è l'impressione, anche erronea, che una persona che studia, per esempio nel tuo caso, il diritto romano, allora stai studiando un po' una cosa storica, perché il diritto romano era un diritto in funzione, diciamo così, storicamente, 2000 anni fa, anche se continuato nella storia, ma in verità c'erano molti cambiamenti. Questo aspetto ti dà allora anche un chiave di lettura, no? Tools, come dicono in inglese, anche per operare oggi.
Sì.
Come questo si fa?
Beh, io sono convinto, è una vecchia convinzione la mia, tra l'altro che prima di me ha sostenuto il mio maestro, che è stato professore a Sassi, adesso è professore nella Università di Roma La Sapienza, Pierangelo Catalano, che in realtà il diritto romano è un diritto attuale.
Cioè, interessante.
E va studiato come diritto attuale, non come diritto storico, non come diritto del passato. Cioè il diritto romano va studiato come un diritto per affrontare e risolvere problemi odierni. E questo comporta quindi che uno non sia, secondo me, in grado di capire, di studiare il diritto romano se lo studia come diritto storico, cioè prescindendo dai problemi moderni. Però è anche vero che non si riesce a comprendere realmente, sempre secondo la mia tesi, la problematica giuridica moderna se si prescinde dal diritto romano. Mi spiego con un esempio. La formazione delle costituzioni contemporanee è avvenuta nella fine del Settecento, primi dell'Ottocento. La prima Costituzione, una delle primissime Costituzioni, è la Costituzione degli Stati Uniti d'America nel 1787, poi c'è la prima Costituzione della Rivoluzione Francese del 1791, sono alla fine del Settecento. Ma durante tutto il Settecento c'è il secolo di preparazione dello Stato Costituzionale. Bene, nel Settecento c'è una dialettica fondamentale tra due modelli costituzionali. Un modello costituzionale che è quello parlamentare inglese e che trova il massimo teorico in Montesquieu, che nell'Esprit de Loi, nella famosa opera L'Esprit de Loi, esattamente nel libro 11 capitolo 6, parla della famosa Costituzione inglese e la propone come modello per la Francia e quindi per il mondo. Però lo stesso Montesquieu sa che c'è anche un altro modello costituzionale che lui descrive più avanti, subito dopo, nel capitolo 8, sempre del libro 11, ed è il modello antico, il modello costituzionale antico. Bene, questo modello costituzionale antico è fondamentalmente il modello romano, e questo modello romano troverà qualche anno dopo Montesquieu il suo massimo interprete in un altro filosofo dell'epoca, che è Jean-Jacques Rousseau, e che scrive Il contratto sociale, Le contrat social. E vedete, sono due filosofi che ragionano, sono due filosofi del diritto. Uno parla dello spirito delle leggi, l'altro costruisce il suo progetto politico costituzionale a partire dalla nozione di contratto, contratto di società, sì. Contratto sociale, che è una nozione tipicamente giuridica. Bene, il modello di Rousseau è il modello romano. Allora, il costituzionalismo contemporaneo in realtà non ha una sola anima, ha due anime, un'anima inglese e un'anima romana, che sono in dialettica tra di loro. E a volte prevale una, a volte prevale l'altra, ma ci sono entrambe. Ad esempio, in America, poi, quando arriva questo pensiero filosofico, citavo poc'anzi la Costituzione degli Stati Uniti del 1787, quindi arriva che è fatta tenendo conto del pensiero dei filosofi francesi del secolo dei Lumi. Bene, in America troviamo anche lì, nell'Ottocento, la presenza dei due modelli, il modello inglese e il modello romano. Ad esempio, il libertador dell'America Latina, Simón Bolívar, nelle sue opere parla del modello inglese e del modello romano. Nelle sue opere dove fa proposte proprio di costituzioni per l'America Latina. E anche negli Stati Uniti d'America c'è un famoso personaggio che si chiama Caldwell Calhoun, che è considerato il maggior pensatore politico nordamericano. Lui era un rappresentante degli Stati del Sud e propose una modificazione importante della Costituzione federale nordamericana. E fu una specie anche di profeta della guerra civile che poi sarebbe scoppiata, nella quale anche lui propone una modificazione della Costituzione nordamericana introducendo nel modello inglese elementi del modello romano. Quindi, come vedete, il costituzionalismo contemporaneo ha sia un filone inglese sia un filone romano, e per comprendere sia l'uno sia l'altro bisogna conoscere entrambi, perché soltanto, diciamo, nella differenza si comprende la specificità. Quindi mi sembra che il diritto romano abbia una attualità nel diritto pubblico fuori discussione, ma si può dimostrare altrettanto anche nel diritto civile.
Un pensiero molto piccolo su quello che hai detto, per spiegare ai nostri ascoltatori che cosa è un statuto regionale.
Dunque,
in comparazione con lo statuto.
Lo statuto regionale è un po' in piccolo una costituzione, è la costituzione della regione. La nostra Repubblica, la Repubblica italiana, è una Repubblica regionale, cioè fondata sulle autonomie regionali. La Costituzione del 1948, la Costituzione italiana del 1948, ha introdotto la organizzazione della Repubblica in regioni. Ora, queste regioni sono state pensate nel 1948 come una forma, direi oggi, di federalismo attenuato.
Sì.
Voi pensate che nello stesso periodo si faceva la Costituzione tedesca della Repubblica Federale di Germania, che era basata su stati federati, che si chiamano Land, Länder al plurale. L'Italia ha fatto, anziché i Länder, ha fatto le regioni. E non ha usato la parola federalismo, ha usato la parola autonomia, però appartiene allo stesso pensiero, diciamo. E quindi anche noi abbiamo una Costituzione che è, diciamo, nel suo fondo ha elementi di federalismo. Tanto è vero che oggi il grande dibattito che c'è in Italia è proprio fare il passaggio successivo, passare dallo Stato regionale allo Stato federale. E qui però la discussione si complica perché in realtà riappaiono esattamente i termini dei modelli presenti nel costituzionalismo, cioè il modello inglese e il modello romano. Cioè anche nel dibattito oggi in Italia le difficoltà di trovare un accordo sono legate alla presenza di queste due anime costituzionali, inglese e romana.
Allora, ti ringrazio per questa discussione e ci sentiamo di nuovo dopo questa pausa.
Siamo di nuovo qui per la seconda parte di questo programma con il nostro invitato, il professor Giovanni Lobrano dall'Università di Sassari, e con lui stiamo parlando su aspetti del suo studio, che in questo caso lui è professore di diritto romano. E nella prima parte del programma abbiamo parlato sull'aspetto del diritto romano verso, diciamo così, il diritto continentale inglese, e abbiamo parlato su due principi: un principio che parte da Montesquieu, che è l'esprit de loi, che è un principio un po' per noi a Malta, forse qualche volta non è sempre usato, perché c'è la legge e lo spirito della legge, no? Specialmente si utilizza per la Costituzione questo, no? C'è la Costituzione e lo spirito della Costituzione, nel senso, queste poche parole nella Costituzione che cosa intendono? Infatti non so se hai visto la Costituzione europea che propongono, cercano di eliminare questo elemento di spirito, perché la Costituzione europea, a causa che al solito una Costituzione è una cosa piccola, la Costituzione europea diventa un libro in se stesso. Ma voglio parlare con, per così anche i nostri ascoltatori capiscono molto bene, prima di tutto in che consiste il diritto romano e in che cosa è differente dal diritto, diciamo così, continentale.
Diritto inglese.
Inglese, diciamo così.
Anzi, diciamo, il diritto romano è più continentale rispetto al diritto inglese, che si è sviluppato, oltre che in Italia, in Spagna, in Germania e in Francia, mentre invece il diritto inglese si è sviluppato nell'isola d'Inghilterra e poi nel Commonwealth, quindi nei paesi che sono stati le colonie inglesi. Ma dunque, dicevo che ci sono differenze che riguardano il campo del diritto privato o civile, e differenze che riguardano il diritto pubblico e in particolare quello costituzionale. Adesso mi vorrei soffermare sul diritto costituzionale. Dicevo che questa, in realtà, tutta la storia dell'Europa è segnata dalla dialettica dei due modelli, il modello inglese e il modello romano. Parlo della organizzazione politico-istituzionale dell'Europa. Questa dialettica viene messa a fuoco, cioè viene teorizzata, proprio la esistenza dei due modelli e le rispettive caratteristiche vengono teorizzate soprattutto nel Settecento. Per due ragioni. Primo, perché nel Settecento, specialmente in Francia, c'è un momento di grande elevatezza culturale, e poi perché è un momento di crisi e di passaggio. Il passaggio dall'Ancien Régime, dalla monarchia assoluta di Luigi XIV, a quella novità che sarà il mondo contemporaneo, caratterizzato da quella invenzione che è la Costituzione scritta. E allora questa dialettica, che è una dialettica che viene da lontano, viene messa a fuoco soprattutto nel Settecento, dove troviamo i due autori principali: Montesquieu, che è il grande interprete e teorico del modello costituzionale inglese, e Rousseau, che è il grande interprete e teorico del modello costituzionale romano. Però, come dicevo, questa dialettica viene già dal XII secolo. I due modelli si vedono già nel XII secolo in avanti. E perché nel XII secolo? XII e XIII secolo? Perché è la fase della crisi del regime feudale. Con la caduta dell'impero romano d'Occidente, in Europa si sono stabilite le popolazioni cosiddette germaniche. Anche gli inglesi sono una popolazione germanica, come i franchi, come i goti, eccetera, i vandali, eccetera. Allora, queste popolazioni germaniche introducono in Europa una forma di governo che è il governo feudale. Questo governo va in crisi nel XII secolo, e da lì ripartono due modelli alternativi. Uno è il modello parlamentare, che si sviluppa soprattutto in Inghilterra. E l'altro è il modello federativo, a base cittadina. Ed è interessante osservare che così come noi troviamo parlamenti in tutta Europa, ma soltanto in Inghilterra c'è uno sviluppo costante del modello parlamentare, così il modello delle federazioni di città lo troviamo in tutta Europa, ma soltanto in un punto o due si sviluppa in maniera continuativa. Ed è e questo punto è in particolare la Svizzera. Cioè la Confederazione Svizzera nasce, ed è straordinario questa coincidenza, praticamente negli stessi anni in cui nasce il sistema parlamentare inglese, cioè esattamente alla fine del 1200. Il Model Parliament inglese è convocato nel 1293 da Edoardo I e si riunisce nel 1294 e da lì nasce il Parlamento contemporaneo. I nostri parlamenti di oggi sono fatti ancora sul Parlamento inglese del 1293, fondamentalmente. Sono stati dei cambiamenti, ma direi che il nucleo fondamentale è lì. Nel bill con cui Edoardo I nel 1293 convoca il primo Parlamento ufficiale inglese. Poi il resto è in qualche modo evoluzione. Però due anni prima, nel 1291, si era formata in Svizzera una confederazione di città e di cantoni che anche questa è arrivata fino ai giorni nostri. E quindi sono i due grandi sistemi. La caratteristica del sistema, per semplificare al massimo, del sistema inglese è che il governo è centralizzato nel Parlamento, cioè tutto il resto della nazione partecipa col sistema della delega della rappresentanza, cioè delega dei rappresentanti a governare. E mentre invece nel sistema federativo a base romana, che noi troviamo soprattutto in Svizzera, le città partecipano direttamente alla formazione del governo federale e nelle città si elabora la politica che poi viene riunificata a livello federale. E questi sono i due grandi sistemi. Ed è per questo che oggi, nel momento in cui si riparla di federalismo, c'è il problema della combinazione tra questa idea federale che ha base cittadina e il sistema parlamentare che di per sé non soltanto non è federale, ma che nella sua storia è antifederale.
Sì. Di più, per me c'è un fattore quando parliamo di Rousseau, perché, e questo anche un po' l'hai spiegato molto bene, perché quando lui parla del contratto sociale, no? Rousseau è considerato come, per spiegare alle persone, è il portatore del socialismo, diciamo così, il padre del socialismo, diciamo così un po'. Ma in verità quando parla del contratto sociale non parla di classi sociali, parla praticamente, come stai dicendo, di questa dialettica legale tra parti differenti, non parla di struttura sociale. Sì. Aspettiamo più tardi per questo. Infatti sì. È un po' una delusione che parte come partito io di leggere delle strutture, diciamo così, sociali, che trovi là solo la classe borghese che sta discutendo un modo da governare, praticamente.
Dunque, hai ragione, cioè la grande differenza tra Rousseau e il socialismo, il contratto sociale di Rousseau e il socialismo poi dell'Ottocento e del Novecento, e soprattutto il socialismo cosiddetto prima scientifico e poi reale.
Marxismo siamo.
Sì, perché il marxismo diventa poi la traduzione scientifica del socialismo, cioè Marx ed Engels sono gli interpreti scientifici, si autodichiarano gli interpreti scientifici del socialismo e producono poi, sono quindi poi alla base del socialismo reale. Ma la grande differenza, ce ne sono due direi, sono tante, ma almeno due. La prima è che Rousseau ragiona da giurista e Marx ragiona da economista.
Economista, sì.
E questa è una differenza fondamentale. L'altra grande differenza è che Rousseau non pensa mai ad uno Stato che faccia l'economia. Pensa che l'economia devono farla i privati,
sì,
ma che i cittadini devono poter controllare politicamente l'economia.
Allora, caro professor Lobrano, ti ringrazio per questa intervista e facciamo un appuntamento con i nostri telespettatori per il prossimo programma. Ringraziamo con tale contumana, onestini come il programma di Mies Fehal, dal Bohre con Namana, l'ospite, il professor Lobrano, con il che mio fu aspetti ucraini, tascolti a relazioni mal assam giuridico. Grazie a